30 giugno 2009, ore 21. The Ghost of Tom Joad comincia qui.
Diceva Tom: mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me.
Un po' poesia e un po' teoria, evidentemente, questa di rivedere lo spirito di Tom Joad negli occhi delle persone. Effettivamente non è che capiti poi così spesso di vedere, non dico un'azione propriamente politica, ma anche semplicemente quell'accenno di reazione istintiva e però viscerale nei confronti delle tante, tantissime cose che proprio non funzionano tutto intorno a noi. Sia come sia, questa puntata del 30 giugno 2009, l'ultima di questa prima serie appunto della trasmissione, siamo arrivati al numero 24. Dunque il benvenuto a voi tutti, sia che ci stiate ascoltando proprio nel corso di questa giornata, sia che invece poi ascoltiate la trasmissione scaricandola dal sito ilribelle.com in un qualsiasi momento successivo. E dunque un benvenuto firmato dal sottoscritto Federico Zamboni e cofirmato dalla persona che ci accompagna sistematicamente in regia, Sara Santolini. Ultima trasmissione, una specie di ultimo giorno di scuola, ultimo esame all'università per quanto riguarda questa sessione estiva. Tantissime cose interessanti sulle quali soffermarci e diamo dunque una panoramica iniziale. Cominceremo dal caso Michael Jackson. Sottotitolo più che mai doveroso: allucinazioni di massa. Poi ancora un'occhiata a quello che sta accadendo in Birmania, ma forse sarebbe il caso di riformulare il titolo invece in un cosa non sta accadendo in Birmania. Nel senso che poi a fronte delle proteste che si levano in giro per il mondo, poi comunque la giunta militare che ha il potere oramai dalla fine degli anni 80 continua a detenere il potere e ad esercitarlo in maniera più o meno brutale, ma comunque tale da impedire che la protesta popolare riesca poi ad ottenere qualsiasi tipo di concessione. E ancora, per quanto riguarda la trasmissione Altri Stili di Vita, questa volta una intervista, tra l'altro diciamo fin dall'inizio non c'è Pamela Chiodi con noi, già partita non esattamente per le vacanze, insomma la via di mezzo è lontana comunque, sempre in Italia ma lontana e irraggiungibile, ma a fare delle cose interessanti di cui con ogni probabilità non mancheremo poi di parlare appunto a settembre, quando riprenderà anche The Ghost of Tom Joad. E questa volta quindi invece una intervista con Stefano Lenzi, che è il responsabile dell'ufficio legislativo del WWF. Ritorna, sia pure in una formula probabilmente diversa da quella alla quale eravamo abituati, Ci Sono o Ci Fanno. Poi ancora naturalmente una ricognizione su quello che è accaduto negli ultimi giorni, soprattutto scena italiana, ma non solo. E poi alla fine una cosa che avevamo annunciato lunedì scorso e che poi era stato impossibile realizzare, che quindi è scivolata fino ad oggi. questa conversazione insieme a Massimo Di Nunzio per rispondere, per provare a rispondere alla domanda: a che serve la filosofia? E dunque, detto questo, per quanto riguarda il percorso, cominciamo senz'altro da questo caso Michael Jackson, questo caso che noi abbiamo appunto sintetizzato nella espressione allucinazioni di massa. Intanto diamo qualche dato. Se oggi si va a verificare attraverso Google, troviamo 86 milioni e 800 mila pagine dedicate appunto a Michael Jackson. Se andiamo a vedere una delle prime notizie che vengono riportate, sia pure da un sito che non promette nulla di buono, visto che si chiama gossipblog.it, troviamo questa notizia. Secondo il presidente del più grande fan club dedicato a Michael Jackson, sarebbero 12 le persone morte suicide dopo la tragica scomparsa del re del pop. E allora intanto sarebbe il caso di chiedersi se stiamo usando correttamente le parole o semplicemente se continuiamo a ripetere determinati luoghi comuni che poi finiscono col allontanarci da quella che è la vera realtà. Intanto molti hanno parlato di Michael Jackson, anzi praticamente tutti, come di un artista, accoppiando più o meno subito dopo l'espressione intrattenitore. Sarà il caso di ricordare appunto a tutti che comunque tra arte e intrattenimento permane o dovrebbe permanere una certa differenza. Così come sarebbe il caso, passando dalle questioni terminologiche, comunque mi sembra che abbiano e come la loro importanza, passando dalle questioni terminologiche invece all'aspetto squisitamente musicale, sarebbe il caso di mettere qualche puntino sulle i anche per quanto riguarda la qualità del lavoro di Michael Jackson. Michael Jackson fondamentalmente ha fatto un unico grande album, che è ovviamente Thriller, e comunque è un grande album innanzitutto grazie all'arrangiamento, alla produzione di Quincy Jones. Viceversa, sarebbe il caso di dire che una canzone come We Are The World è letteralmente una canzoncina estremamente esile, che è diventata naturalmente una icona, visto che poi è servita a raccogliere fondi, ma raccogliere fondi è naturalmente un qualcosa che si può guadagnare delle benemerenze sul piano sociale, sul piano umanitario, ma che non dovrebbe aggiungere proprio un bel nulla alla qualità artistica intrinseca del pezzo. Se questo vale dal punto di vista artistico, sul piano umano non c'è dubbio che Michael Jackson fosse una persona sicuramente con moltissimi problemi sul piano psicologico. Sicuramente sarebbe opportuno andare poi a vedere qual è l'origine di questi problemi, quindi il rapporto con la famiglia, in particolare il rapporto con il padre, che era il Deus Ex Machina finché gli è stato permesso, dei Jackson 5, vale a dire questo gruppo formato appunto dai suoi figlioli, che ad un certo punto trovò in Michael Jackson il più piccolo della serie e poi la sua punta di diamante. Però a partire da questa constatazione, vale a dire il fatto che con ogni probabilità trovarsi al centro di una macchina da soldi, da una vera e propria creatura del music business, dello showbiz, come si dice in gergo statunitense, sicuramente tutto questo può aver inciso pesantemente poi sul mancato sviluppo armonico dello stesso Michael Jackson dal punto di vista psicologico, ma in realtà ciò che è accaduto in seguito non ha mai comportato una capacità di affrancarsi da questo passato così ingombrante, così innaturale, e quindi poi da trovare una armonia e quindi diciamo una fisionomia psicologica ed esistenziale, addirittura si potrebbe dire morale, condivisibile. Dunque certamente la morte di Michael Jackson può essere annunciata e vissuta con un senso di pietà, in quanto che si trattava di una persona di 50 anni che sembrava ancora lontanissima dal venire a capo della propria particolare equazione esistenziale, ma da questo a celebrarlo come un modello, quindi non soltanto sul piano artistico, anzi sul piano del grande intrattenimento, ma addirittura sul piano proprio della qualità umana, psicologica, morale, ce ne corre e come. E dunque Michael Jackson invece dovrebbe essere ricordato non con con il rimpianto sconfinato che sembra invece indurre a reazioni così drammatiche tanti suoi fan, al di là del fatto che poi effettivamente, come annunciato dal suddetto blog, poi effettivamente ci siano stati oppure no 12 super fan, i quali addirittura hanno deciso di togliersi la vita dopo aver appreso della morte del loro idolo. Viceversa, questa morte di Michael Jackson dovrebbe essere il punto di partenza per una riflessione complessiva sulle storture che sono appunto all'interno della macchina dell'industria musicale. E dunque, guardandoci bene dal ricordare Michael Jackson con uno dei suoi brani, quando anche una delle sue cose migliori tratta da Thriller, noi vogliamo ricordarlo con un pezzo che stava proprio in apertura di un grande film intitolato Il fantasma del palcoscenico, un film con la regia di Brian De Palma in cui proprio si lanciava uno jacuzzi assolutamente condivisibile all'industria dello spettacolo, e si cominciava proprio con un brano che era la parodia del dramma messo al servizio del business, una grande cosa spassosa e al tempo stesso fonte di riflessione per chiunque fosse capace di andare al di là di quello che stava vedendo in quell'istante, quindi penetrare il velo della forma e arrivare dritto al cuore, alla sostanza della canzone, che appunto sembrava mettere in scena l'ennesimo rock and roll sentimentale e invece metteva in discussione proprio questa deriva sentimentaleggiante del rock and roll e non solo. Una grande cosa chiamata Goodbye, Eddie, Goodbye.
We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid. For love, for love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was five. Never knew his father, mother didn't bother to catch his last name. Fast as he came, he was off and flying. Times were really trying, Eddie and his mother alone. Soon another mister, soon a baby sister, mama kept. Tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts. Shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live.
all America's choked up inside, man. We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price.
Allo stato puro, ma ovviamente si tratta di una scelta deliberata di Paul Williams, che firmava tutte le musiche, tutte le canzoni o quasi di questo fantasma del palcoscenico. Questo pezzo con questa storia lacrimevole al sommo grado, questo giovane cantante americano che arriva a uccidersi con una macchina sportiva affinché poi il suo album successivo venda talmente tanto sull'onda di questa emozione collettiva poi da garantire tali guadagni da permettere poi le costose cure che salveranno la vita alla sorella malata. E dunque poi questo ritornello ti ricorderemo per sempre, Eddie, attraverso il sacrificio che hai fatto, possiamo credere al prezzo che hai pagato per l'amore. Proprio in apertura di questo grande film di Brian De Palma, se non lo conoscete, procuratevelo, come al solito molto bello proprio sul piano visivo, quindi molto godibile, ma poi al tempo stesso anche intelligente se si va per l'appunto al di là dell'aspetto puramente visivo e dunque formale. Tutto ciò premesso, ma cambiamo completamente argomento, come già ricordavamo in apertura, andiamo a parlare di Birmania e ne parliamo con Marielena Vigiano. Ecco, sistemando naturalmente i toni, diamo il benvenuto in trasmissione a Marielena Vigiano. Dunque, buonasera Marielena.
Buonasera.
Ecco, Birmania, se ne parla di tanto in tanto. Questa è una delle classiche asimmetrie che ci sono nella scena internazionale dal punto di vista informativo, nel senso che ci sono paesi in realtà delle quali si parla incessantemente. Mi viene adesso per esempio in mente l'Iran, per stare a queste ultimissime giornate, queste ultime settimane, e poi invece il paese di cui si parla soltanto di quando in quando, e sicuramente nel novero di questi ultimi rientra la Birmania. Se ne parlò molto nell'autunno di 2 anni fa, nel 2007, e poi si è tornati a parlarne invece in queste ultime settimane. Ricordavo in apertura, la Birmania è un paese che dal 1988 è retto al governo da una giunta militare decisamente autoritaria. La cosa interessante, ed è quello di cui vogliamo parlare anche con te, è proprio l'atteggiamento che c'è da parte delle altre nazioni del mondo, quelle che di solito sono sempre pronte a precipitarsi in soccorso delle popolazioni vessate da questo o quel regime antidemocratico, che invece nei confronti della Birmania continuano ad avere questo atteggiamento a dir poco ambiguo. Quindi partiamo proprio intanto da quello che sta avvenendo negli ultimi giorni.
Sì, in questi ultimi giorni si vede il processo di nuovo di Aung San Suu Kyi, che dopo 20 anni di arresti domiciliari è di nuovo sotto processo, proprio perché lei, essendo il leader della Lega Nazionale per la Democrazia, sta cercando attraverso un movimento non violento di rispondere invece alla dittatura e al regime militare, quindi che governa la Birmania da diversi anni, versando la popolazione poi in uno stato di indigente povertà, pur essendo la Birmania una nazione molto ricca. Infatti c'è proprio una sorta di contraddizione, in quanto da una parte è una delle nazioni più povere, e infatti si vede anche dal PIL che si registra. Per esempio nel 2008 si è parlato di una crescita soltanto del 4,5%, mentre in precedenza era anche inferiore, tipo del 2,9%.
Sì, scusa Marielena, fammi sottolineare, naturalmente quando usiamo l'avverbio soltanto lo usiamo con riferimento a queste aree, in particolare dell'Asia, in cui invece i ritmi di crescita negli ultimi anni sono stati considerevolmente superiori. Lo dico perché chi è abituato alla situazione europea, dove è festa grande quando si sta intorno al 2%, è chiaro che poi potrebbe rimanere invece disorientato a questo soltanto applicato.
Però bisogna considerare che per esempio la vicina Cina ha una crescita del PIL che ha toccato in questi ultimi anni anche il 10-12%, quindi si capisce che è una regione più una nazione più povera rispetto alla Cina o al Giappone, che hanno una crescita rilevante, hanno avuto proprio un boom economico. Nonostante questo però poi è una nazione anche ricchissima di materie prime, e soprattutto per quanto riguarda, non so, è uno dei principali produttori di riso, nello stesso momento ha grandissime quantità di gas o di grandissime riserve di petrolio, infatti si pensa che ci siano miliardi di barili di petrolio, o anche ci sono grandi risorse minerarie di pietre preziose, e produce, fino a poco tempo fa produceva il 75% del tech mondiale. Quindi si vede che è una regione ricchissima di materie prime, e quindi da qui nasce la contrapposizione, una crescita molto lenta rispetto poi a questa ricchezza che c'è nel paese, e proprio questa ricchezza fa sì che molti paesi, gli altri paesi, in particolar modo Cina, Unione Europea e America, abbiano sempre un atteggiamento ambiguo nei confronti di questa nazione. Perché da una parte sfruttano queste risorse, queste materie prime, e dall'altra invece cercano sempre di sanzionarla, cercando di risolvere il problema dei diritti umani, o anche attraverso richiedendo la liberazione per esempio dei dissidenti politici o di Aung San Suu Kyi, che appunto da 20 anni è agli arresti domiciliari.
Il problema, Maria Elena, sembra essere un pochino il solito. Le sanzioni vengono annunciate formalmente, però per in qualche modo scaricarsi la coscienza dalla più totale inerzia sostanziale che invece continua a esserci rispetto a un paese come la Birmania, però poi si permette di fatto a tutta una serie di imprenditori di intrattenere rapporti per l'appunto commerciali con la Birmania. È uscito un pezzo interessante, poi ripreso dall'associazione Lettera 22, è uscito un pezzo interessante proprio a fine maggio sul Riformista, e cominciava testuali parole in questo modo, che riecheggia naturalmente quello che già tu stavi dicendo. Iniziava così: gas, petrolio, pietre preziose e legname pregiato, gli ostacoli a un intervento efficace della comunità internazionale sulla giunta birmana perché avvii un vero processo democratico e la smetta di perseguitare i suoi oppositori, eccetera, eccetera. Quindi insomma questo sembrerebbe essere ancora una volta il nodo fondamentale.
Sì, gli interessi economici sicuramente sono prima di tutto. Infatti anche Aung San Suu Kyi più volte ha richiamato la comunità internazionale di smettere di fare affari, per esempio ha richiamato le società estere di smettere di fare affari con il regime birmano, perché ovviamente vanno a incentivare la dittatura, il regime dittatoriale che prende tutti i soldi dalle società estere, perché c'è comunque dietro anche un problema di corruzione e di norme, leggi, di burocrazia poco chiare, poco trasparenti, per cui vanno a prendere questi soldi e vengono utilizzati soltanto per esigenze personali, e quindi poi la popolazione continua a rimanere in uno stato di indigente povertà e non riuscire a superare questo stadio, insomma.
Senti, si è parlato recentemente proprio di questo processo nei confronti di Aung San Suu Kyi, tra l'altro ricordiamolo Nobel per la pace nel 1991. Okay. Ecco, e quindi diciamo siamo a questo processo che potrebbe aggravare ulteriormente la sua situazione, e te lo domando appunto rispetto a questi lunghissimi arresti domiciliari.
Potrebbe aggravarla anche perché c'è il problema delle elezioni politiche che si dovrebbero tenere nel 2010. E appunto proprio andrà proprio questa settimana, alla fine di questa settimana, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon si recherà in Birmania, proprio perché la sua richiesta è quella di iniziare un dialogo tra l'opposizione e il regime, soprattutto di creare le condizioni necessarie affinché vi sia una condizione favorevole affinché vi siano delle elezioni credibili credibili e che si svolgano in piena trasparenza. Se così fosse, ci sarebbe una grande possibilità per Aung San Suu Kyi di appunto vincere le elezioni nel 2010 e quindi magari dare una svolta al paese, ma tutto ciò non si sa fino a che punto, cioè l'interesse del regime è stato di continuare gli arresti domiciliari.
Beh, comunque... insomma, alla luce di quello che abbiamo detto fin qui, insomma, non sembra che muoiano dalla voglia di lasciare,
di liberare e comunque di trovarsi, anche perché poi a pagare i conti di tutta questa situazione sarebbe anche la Cina, che è uno dei principali investitori e uno dei principali partner commerciali della Birmania, e quindi non c'è neanche l'interesse della Cina. Infatti, per quanto riguarda le sanzioni, spesso le sanzioni vengono dagli USA oppure vengono dall'Unione Europea, però il vero ago della bilancia lo dovrebbe fare la Cina, in quanto usa la Birmania per rifornire di materie prime le aree più povere all'interno della Cina, in particolar modo nello Yunnan. E per questo, per esempio, già c'è un accordo di un grandissimo gasdotto che dovrebbe unire la città di Sichuan, che si trova nel Golfo del Bengala, proprio allo Yunnan, e questo porterebbe maggiore ricchezza alle province interne e quindi alla popolazione cinese.
Ecco, Maria Elena, lo dico per chi non avesse immediatamente chiara la collocazione, anche se in buona parte già lo si poteva desumere da quello che tu hai detto. Diciamo che quella che noi chiamiamo Birmania, ma che in realtà dalla fine degli anni 80 bisognerebbe chiamare Myanmar, questo è, diciamo, il nuovo, tra virgolette, nome ufficiale. E dove è collocata? Si affaccia appunto sul Golfo del Bengala e quindi in buona sostanza di fronte all'India. L'India è la terra che confina a nord con appunto il Myanmar, a est invece c'è la Cina e a sud c'è la Thailandia. Poi c'è un piccolo tratto di confine anche con il Laos, ma insomma questa è la collocazione. Quindi i richiami che facevi tu rispetto alla Cina è chiaro che assumono un ulteriore rilievo nel momento in cui si vada a vedere la collocazione geografica e verrebbe da dire geopolitica, perché per l'appunto questo stato confina simultaneamente a est con la Cina e a nord-ovest con l'India, e quindi diciamo si trova in una situazione obiettivamente rilevante anche al di là del fatto economico di cui stavamo parlando.
Sì, infatti, e anche la Thailandia è un punto strategico, perché per esempio anche là ci sono altri interessi, come la compagnia petrolifera francese Total e l'americana Unocal, che stanno cercando appunto di costruire un gasdotto che dovrebbe raggiungere la Thailandia, e quindi anche là ci sono, c'è uno sfruttamento delle risorse e le materie prime appunto della Birmania.
Sì, ricordiamocelo sempre questo termine gasdotto, nel senso che è di estrema rilevanza. Chi ne abbia voglia vada poi a curiosare.
Infatti, sì.
Anche in zone lontane ma non lontanissime, spostandosi un pochino verso ovest, oltre l'India, l'Afghanistan. Ecco, diamo questo
certo, piccolo... Certo, i gasdotti sembrano una delle principali ricchezze ormai, cioè far passare un gasdotto in alcuni territori è sicuramente molto importante.
Non c'è dubbio, è ovvio che ancora una volta emerge e risalta e balza all'occhio, quindi o almeno noi speriamo che balzi all'occhio in tutta la sua rilevanza questo problema, il fatto che se gli investitori sono per l'appunto dei privati, quindi investitori che appartengono, al di là poi del discorso delle multinazionali che diventa ancora più insidioso, ma è chiaro che se noi parliamo di aziende francesi, le quali però poi in nome dei propri interessi commerciali, quindi diciamo in vista del profitto, poi si muovono in maniera disallineata o comunque diciamo ufficialmente non allineata poi a quelle che sono invece le scelte dei governi centrali, è chiaro che quando avviene questo si pone ancora una volta con la massima evidenza il problema di questo sfasamento che è intrinseco al liberismo, laddove invece se determinate aziende, determinate imprese che si muovono nei settori strategici fossero invece imprese non private ma imprese di Stato, è chiaro, verrebbe meno poi questo alibi appunto del fatto che siccome il privato non è rigorosamente tenuto ad allinearsi poi alle indicazioni del proprio governo, allora va benissimo così. Ecco, questo mi sembra un caso esemplare.
Certo.
Senti, tutto questo premesso, diciamo di questo processo che sta un po' slittando per quanto riguarda poi l'epilogo.
Sì, infatti, comunque è un processo che è iniziato per motivi a dir poco strani, in quanto per esempio è iniziato appunto perché si diceva che Aung San Suu Kyi avesse accolto durante gli arresti domiciliari un americano che per stranissime motivazioni è riuscito ad arrivare nella sua casa, che si trova poi al centro di un lago, a nuoto senza essere visto.
Sì, mi sembra letteratura di serie B.
Sì, infatti. Inoltre non si capisce neanche perché le autorità, una volta messo in carcere Aung San Suu Kyi e fermato anche questo americano, poi abbiano rilasciato con grande fretta appunto questa persona americana senza alcun tipo di sanzioni o senza nessun tipo di condanna. E invece è stato poi avviato un processo, un altro processo per Aung San Suu Kyi, ed è stato all'inizio abbastanza singolare, perché per la prima volta il regime ha deciso di anche mandare in televisione delle immagini della leader del Partito Democratico, quindi facendo vedere che si stava in buona salute e che comunque il processo si svolgeva in modo del tutto trasparente.
Certo, figurati.
E invece poi questo processo a un certo punto è diventato a porte chiuse, poi è stato rimandato più volte e ora ci sarà appunto l'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite proprio per richiedere per l'ennesima volta la liberazione di Aung San Suu Kyi.
Certo, ci aspettiamo che sia risolutivo come sempre. Ecco, certo. Figurati, di solito quando si muove l'ONU è proprio la volta che le cose rimangono esattamente identiche come erano.
Infatti.
Aggiungo un'ultimissima cosa, ma non ne parliamo questa sera, magari a settembre, appunto, quando ripartirà The Ghost of Tom Joad, sarà sicuramente una buona occasione per tornare a sentirti. Aggiungo proprio in chiusura, ma soltanto un accenno, che poi all'interno appunto della Birmania o Myanmar, che dir si voglia, esiste un grosso problema invece delle minoranze interne. Quindi non c'è soltanto un problema di eccesso di autorità da parte appunto del governo in carica nei confronti della popolazione propriamente birmana, ma anche un atteggiamento estremamente aggressivo e discriminatorio nei confronti poi di tutta una serie di minoranze che vengono spinte poi all'esilio, comunque a vivere in condizioni crescenti di difficoltà. Ma è soltanto un accenno. Chi abbia voglia intanto di andare ad approfondire naturalmente trova abbondanti informazioni, comunque trova un certo numero di informazioni anche in rete. Il nome del popolo di questa minoranza più nota anche qui in Occidente è Karen o Karen, e quindi questa, diciamo, è la chiave di ricerca fondamentale. Bene, Maria Elena, grazie per questa sera e per l'appunto appuntamento ad una occasione successiva.
Grazie a te.
E a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Infatti, grazie a tutti.
Yeah!
brano celeberrimo all'interno del rock, in particolare statunitense, un brano che nella versione originale firmata dagli Steppenwolf stava all'interno della colonna sonora di Easy Rider. Invece questa era la versione dei Blue Oyster Cult, che arrivava qualche anno dopo, nel 1975. All'interno di questo album, che si chiamava On Your Feet or On Your Knees, sui tuoi piedi oppure sulle tue ginocchia, evidentemente è meglio la prima versione. Non la prima versione del pezzo, è la prima versione del titolo, sui tuoi piedi. Dunque questo spazio, altri stili di vita in questa versione che ormai da due settimane fa meno momentaneamente della presenza in trasmissione in voce di Pamela Chiodi, la salutiamo naturalmente se hai visto mai ci stesse ascoltando, e che va ad approdare a questa intervista che abbiamo registrato con Stefano Lenzi. Abbiamo registrata nei giorni scorsi. Stefano Lenzi, come già ricordavo in apertura, è il responsabile dell'ufficio legislativo del WWF e con lui abbiamo parlato a partire, perché poi naturalmente la conversazione è andata poi a spaziare anche altrove, ma con lui abbiamo parlato a partire da questa domanda che rincorrevamo un pochino da due o tre settimane in qua, vale a dire: esiste un coordinamento operativo tra le diverse associazioni di ambientalisti, quindi da Greenpeace, lo stesso WWF, a Italia Nostra e compagnia naturalmente cantante? L'intervista è piuttosto ampia, tocchiamo altro, anche ve lo preannuncio perché mi sembra per l'appunto di particolare interesse, il problema dei rapporti tra associazioni ambientaliste, assolutamente apartitiche, anche se ovviamente non apolitiche, e invece i partiti propriamente detti. Si parlerà di questo e ci si soffermerà anche in particolare su quello che è accaduto in Italia e che differisce per molti versi da quello che invece è accaduto in passato e sta accadendo anche in queste ultime settimane. Vedi il grande successo in Francia di questa formazione ambientalista guidata da Daniel Cohn-Bendit. Dunque via a questa ampia intervista con Stefano Lenzi. Bene, intervista qui a The Ghost of Tom Joad con una persona di cui avevamo preannunciato l'intervento già la settimana scorsa. Si tratta di Stefano Lenzi, responsabile del settore legislativo di WWF Italia. Dunque Stefano, benvenuto con noi in trasmissione.
Grazie.
Stefano, allora, la domanda che ci andavamo ponendo e che appunto ci immaginiamo che trovi risposta esauriente attraverso il tuo intervento di questa sera, riguarda appunto l'esistenza di un coordinamento tra le diverse associazioni ambientaliste italiane. Tu appunto ricopri in particolare questo ruolo di responsabile del settore legislativo di WWF Italia e quindi ti chiediamo di illustrarci un po' che cosa esiste a livello di coordinamento appunto tra le diverse associazioni.
Nel 2002, quando diciamo le vicende anche normative e legislative erano sottoposte a un notevole stress, nel senso che si era avuto l'inizio del terzo governo Berlusconi e con una serie di norme molto innovative, la prima per tutti nella fine del 2001 è la legge obiettivo, si è deciso appunto che valesse la pena che le associazioni ambientaliste si incontrassero in un tavolo operativo, questa proposta partì da noi, per fare in modo appunto di scambiarsi informazioni e verificare sulla base di convergenze di volta in volta decise quali fossero le battaglie da intraprendere, quali fossero gli strumenti più adatti per intervenire in un quadro che si era fatto più difficile, non tanto per la tendenza del governo di allora solo, perlomeno, ma per gli orientamenti appunto istituzionali e riformisti di fatto che hanno portato poi a delle riforme sostanziali, quali la legge obiettivo, poi il codice appalti, il riordino del settore energetico, la riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio, tanto per ricordarne soltanto alcune.
Stefano, provo a tradurre, ovviamente correggimi se sbaglio, in buona sostanza, in nome delle riforme che sono diventate per l'appunto la parola d'ordine, in qualche modo poi il passepartout per permettere appunto di dare una accelerazione ai lavori pubblici anche in settori delicati e invasivi sul piano ambientale, per l'appunto si andava profilando una stagione di ricorso massiccio alle opere pubbliche in termini infrastrutturali, è così?
Il motivo principale, l'azione principale, proprio i primi provvedimenti nella 14ª legislatura, stiamo parlando del terzo governo Berlusconi, quindi quello prima di adesso, sì, dopo la parentesi, cioè prima della parentesi Prodi, diciamo così, appunto era diretto esattamente a salvare le aziende. Infatti ci fu il cosiddetto condono tombale, se vi ricordate, se gli ascoltatori ricordano, e poi in contemporanea si premette l'acceleratore appunto sulle procedure proprio per fare i grandi cantieri. Sulla legge obiettivo, la legge obiettivo che aveva come priorità principale quella di avviare originariamente, questa era l'ispirazione, una ventina di grandi opere. In realtà poi oggi sono centinaia le opere e il controllo della spesa è assolutamente non sotto controllo, scusatemi il bisticcio.
No, ma rende l'idea.
Assolutamente, è esploso totalmente anche per le istanze territoriali delle regioni. Originariamente quel programma veniva valutato attorno ai 125 miliardi di euro, che già è una bella cifra, e invece oggi, secondo il servizio studi della Camera, con il CRESME che ha fatto l'ultimo rilevamento comunque nel 2007, siamo a 305 miliardi di euro.
Niente meno.
Capirete bene che vuol dire sostanzialmente che non si è fatta una selezione, né sono stabilite delle priorità. Però sulla base di questo pretesto si sono introdotti una serie di meccanismi per legge, la prima c'è la legge obiettivo, poi una serie di strumenti attuativi che vengono dopo la legge obiettivo, per uno togliersi di mezzo il piano generale dei trasporti, due appunto annullare o se no rendere risibili le procedure soprattutto di valutazione di impatto ambientale. Quindi in questo nuovo scenario subito ci si disse che la capacità appunto di intervento delle associazioni doveva migliorare soprattutto sul lato istituzionale, perché da allora noi abbiamo, non che non si facesse prima, ma lo facevano le singole associazioni, da allora in formazione variabile abbiamo prodotto osservazioni unitarie su tutti i grandi provvedimenti, fra l'altro senza alcun tipo di discrimine fra le associazioni, perché una delle cose fondamentali di questo coordinamento era, ed è, perché ancora vive,
sì,
grazie a Dio.
Giusto che, dirlo, ma insomma,
esatto,
ci piaceva pensare che fosse così.
Appunto si convergeva laicamente sulle singole proposte, sulle singole battaglie, anche in formazioni diverse, e che assolutamente quel coordinamento non sarebbe divenuto, e non è mai divenuto per fortuna, una sorta di comitato centrale delle associazioni ambientaliste. Cioè in questo coordinamento operativo non si è mai arrivati per forza a dire che ci doveva essere una posizione comune che si doveva raggiungere forzosamente.
Tu dici non è un ufficio politico, è proprio un coordinamento sul piano...
È un coordinamento operativo, un coordinamento operativo impostato laicamente sulla convergenza. Abbiamo firmato documenti, per dire, per fare un esempio concreto, in 7 associazioni, abbiamo firmato documenti in 20 associazioni. L'importante è che però, oltre al momento di riunione in cui venivano assunte queste decisioni, esiste anche, per fortuna, i mezzi lo consentono,
sì,
il tavolo virtuale è virtuoso, cioè il fatto che si sta in rete, i documenti vengono fatti girare, vengono dati dei termini per la sottoscrizione e l'adesione e poi si procede. Naturalmente questo implica una regia, e in questi anni, perché poi il tavolo inizia appunto nel 2002 concretamente, da allora noi manteniamo questa regia, ma con l'apporto delle altre grandi associazioni ambientaliste.
Quindi voi vi riunite e per l'appunto diciamo concordate delle cose, ma poi chi è il destinatario di queste decisioni?
Il destinatario
esterno,
diciamo,
no, naturalmente.
Certamente, il destinatario prioritario sono le amministrazioni in generale, con diciamo il canale privilegiato è stato il Parlamento, ma anche il Governo e anche le regioni, perché come si sa, soprattutto in materia ambientale, la competenza è statale per quanto riguarda l'ambiente in quanto tale, però quando già si va sul governo del territorio le regioni, come si dice in gergo, hanno un potere concorrente, cioè devono co-decidere con lo Stato o lo Stato deve co-decidere con le regioni. Tant'è vero che per esempio per quanto riguarda la legge obiettivo, il primo impianto della legge obiettivo, dei decreti attuativi della legge obiettivo era stato fatto con una convenzione ad excludendum delle regioni e poi invece la Corte Costituzionale, perché c'è stato un ricorso delle regioni, ha stabilito che no, le regioni devono avere il potere di intesa, cioè non si possono fare opere che non abbiano avuto un'intesa con le regioni, perché poi sul governo del territorio si va in competenze regionali sostanzialmente.
Stefano, la tua impressione appunto diciamo a partire dal 2002 e poi naturalmente proprio in questi ultimi mesi, ecco, qual è il tipo di reazione e vorrei dire di disponibilità da parte poi del potere politico sia a livello nazionale sia a livello delle regioni? Mi immagino che per quanto riguarda le regioni naturalmente si trovino poi reazioni anche piuttosto diversificate.
Sì, assolutamente diversificate anche rispetto alle tendenze politiche, però anche alle sensibilità interne alle stesse tendenze politiche, poi le regioni o di centrosinistra o di centrodestra non è che per forza poi si identifica un colore rispetto alla sensibilità ambientale, alle volte ci sono anche delle differenze interne ai singoli campi o poli, diciamo così, come si chiamavano.
Sì, ma lo si vede ormai un po' in tutti i campi, no? Penso all'economia, figurati.
Esatto. Quello che noi abbiamo riscontrato nel tempo è che da chiunque c'è comunque il riconoscimento, perché il lavoro è stato fatto in tal senso, nel senso, tanto per capirci, nel rapporto col Parlamento, noi non è che, cioè poi c'era anche la lettera di carattere tra virgolette politico più generale, ma quello che noi facciamo costantemente rispetto ai provvedimenti di carattere ambientale, noi facciamo delle osservazioni tecniche sui singoli provvedimenti e facciamo delle proposte di emendamento.
C'è stato qualche successo rilevante o viceversa qualche sconfitta particolarmente amara?
Beh, se sta nella memoria il lavoro fatto in particolare sul patrimonio infrastrutture SPA, che in origine voleva dire che con il patrimonio pubblico, anche i beni culturali, prendendolo come garanzia, creava un volano finanziario per finanziare le infrastrutture, da lì patrimonio e infrastrutture SPA, si è avuto un ottimo successo, la campagna ha avuto un ottimo sviluppo, si è impedito che diciamo la transazione potesse avvenire automaticamente o la valutazione del patrimonio potesse avvenire automaticamente a garanzia degli interventi invece infrastrutturali.
Sì, questo poi era stato veramente uno dei passaggi più allarmanti.
Assolutamente più allarmanti, c'era stata anche, alcuni avevano detto la svendita del Colosseo, diciamo.
Sì. per sintetizzare.
Sì, c'erano state diciamo delle esagerazioni, non noi devo dire, non il fronte degli ambientalisti, però diciamo noi avevamo fatto una sorta di asta alla Fontana di Trevi, ma non per vendere la Fontana di Trevi, per dimostrare che i beni culturali erano disponibili, non indisponibili, come invece sono oggi. Grazie a Dio. Il fattore molto positivo è che poi questo, che era stato uno fra l'altro degli elementi cardine della cosiddetta finanza creativa di Tremonti, è stato smontato, cioè infrastrutture SPA non esiste più, l'hanno dovuta sciogliere perché l'altra gabola di questo strumento era che appunto poi si aveva un intervento autonomo di infrastrutture SPA, cioè di una struttura pubblica sì, ma che agiva come un'azienda, questo per portare fuori dal controllo della contabilità pubblica tutta una serie di interventi e di investimenti. Alla fine questa partita ha portato a un debito occulto a carico dello Stato di circa 13 miliardi di euro, di cui 5 miliardi di euro in swap, cioè in titoli derivati, quelli tossici di cui stiamo parlando quotidianamente.
Questo, Stefano, è un aspetto interessantissimo e magari alla ripresa delle trasmissioni di The Ghost of Tom Joad a settembre magari ne parliamo.
Volentieri.
Proprio diffusamente, perché di solito si tende invece a evidentemente liquidare in maniera strumentale poi gli ambientalisti come delle sorte di persone con la testa tra le nuvole, no? Esatto, che auspicano una specie di ritorno indiscriminato rispetto al passato e che non hanno proprio gli strumenti, al di là dell'affermazione dogmatica di molti no, non hanno questa capacità invece di cogliere poi invece anche le implicazioni che di regola sono proprio di carattere innanzitutto economico, cioè in fondo
come dice Jessica Rabbit nel film. Si disegnano così, non siamo
certo,
così.
Questi li hanno disegnati, poi purtroppo non riusciamo a trovare la gomma per rettificare i disegni. Ti chiedo un'ultima cosa, Stefano, che è questa. Allora, in Francia c'è stata questa grossa affermazione dei Verdi guidati, o comunque di questa formazione ecologista guidata da Cohn-Bendit. Ecco, attualmente, a tuo giudizio, qual è la situazione per quanto riguarda poi la presenza di vere e proprie formazioni politiche, quindi non associazioni ambientaliste, ma proprio partiti, cioè strutturati come partiti, i quali si facciano poi portatori, amplificatori di determinate battaglie. E la domanda la voglio precisare ancora meglio in questo senso: secondo te, alla fine è un bene o un male? È stato un bene o un male, particolarmente in Italia, avere che l'ecologismo si sia legato proprio ad un partito vero e proprio come sono stati i Verdi?
Ottima domanda.
Un po' allora, insidiosa forse, però insomma, mi sembra importante.
No, assolutamente. No, tra le altre cose chiariamo subito una cosa. Adesso darò la mia opinione come appunto Stefano Renzi che sta in un'associazione e quindi poi osserva il mondo. Ma la distanza, perlomeno per quanto riguarda il WWF, dal mondo della politica, tra virgolette, intendendo per mondo della politica i partiti, è assolutamente, noi siamo apartitici, non apolitici ovviamente. Ma partitici sì, nel senso che noi ci rapportiamo liberamente e laicamente con tutti gli interlocutori che siano disponibili a parlare con noi. Detto questo, io credo che innanzitutto c'è una differenza sostanziale fra Francia e Italia rispetto a quello che è avvenuto nel tempo, nel senso in Francia si è depositato nel tempo sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista dell'elaborazione culturale e ideologica, diciamo così, in realtà molto di più di quanto si sia affermato in Italia.
Sì.
Penso appunto all'apporto di Beauvais, ma anche di Gorz, che è un economista, e dello stesso Cohn-Bendit, che pur non essendo francese ma tedesco, però insomma ha eletto la Francia a sua patria
di elezione
di intervento. Quindi il movimento altermondialista, come loro lo chiamano, e il movimento ecologista si sono fusi in una situazione di grande fermento, che è un fermento sociale, e fra l'altro molto caratterizzato anche sull'Europa, sulla parte innovativa dell'Europa, tant'è vero che la lista di Cohn-Bendit si chiama Europa Ecologie. E questo è stato, guarda caso, segnalato da una persona che credo che comunque si stima per la sua capacità di economista e di persona che ha anche avuto esperienze istituzionali europee, quale Monti, che dice appunto che forse la caratteristica più innovativa di questa tornata elettorale è stata proprio quella, perché lui dice, visto che ci dobbiamo porre problemi economico-sociali, visto che la parte ambientale è ormai componente essenziale del pensiero europeo, il fatto che in Francia questa lista abbia ottenuto questo ottimo successo dimostra soltanto il fatto che appunto c'è un elemento innovativo che i francesi hanno capito e hanno riconosciuto, cioè che l'Europa ha una gamba fondamentale che è quella
della sensibilità ecologica.
Della sensibilità ecologica e non solo, ma anche proprio della codificazione normativa, perché due terzi delle normative nazionali sono condizionate dalle normative, dalle direttive comunitarie. Questo non vuol dire che sia tutto rose e fiori anche in Europa, sia chiaro, perché ci sono varie afasie, però questo è, e sicuramente l'Europa ha avuto una capacità innovativa e anche una capacità di resistenza. Basta ricordare in tutta quanta l'epoca Bush cos'è stato il dibattito, le differenze sulle questioni per esempio del clima.
Certo.
E dell'energia, cioè ci sono comunque state delle differenze notevori da questo punto di vista. L'Italia, per l'Italia invece il discorso è un po' diverso, nel senso io, visto che i sistemi sono anche diversi, In Italia originariamente le liste verdi sono state generate anche da costole, da impegno militante ambientalista, diciamo così. Poi però, per come è fatto il sistema italiano, il sistema dei partiti che diciamo, ha invaso la Repubblica e le sue istituzioni, hanno creato un gioco perverso noto a tutti, e in questo gioco perverso o ci si adatta o si viene triturati. Io ho avuto l'impressione, secondo le stagioni, che in parte i verdi si siano adattati, in parte quelli che non si sono adattati si sono stati triturati fino all'introduzione della soglia del 4% e alla rimozione dei vari corpi spuri, tra virgolette, diciamo così, rispetto al quadro politico istituzionale
sì,
attuale.
Insomma, in buona sostanza si tratta di scegliere se stare completamente fuori o stare dentro, ma poi con il rischio.
Allora, se io vivessi in Francia o anche sull'esperienza della Germania, trovo che la rappresentanza politica abbia una sua dignità di essere, posto che io comunque mi porrei comunque in interlocuzione anche con altri soggetti, perché non vedo perché debba riconoscere a un solo soggetto, che pur si chiami verde o ecologista, la capacità di rappresentarmi su tutto.
Questo certo.
Non la riconosco ad alcun partito, perché dovrei riconoscerla. Detto questo, credo che la peculiarità del sistema italiano sia quella che ho detto, cioè che la nascita di una forza diversa e innovativa, quale era quella dei Verdi, diciamo alla fine degli anni Ottanta.
Beh, sull'onda proprio dell'esperienza tedesca, poi.
Sì, sì, certamente, sull'onda anche di Chernobyl, dell'emozione.
Certo.
Cioè, quindi c'erano tutta una serie di fattori favorevoli, diciamo così, però debba scontrarsi con un sistema, quello italiano, in cui le istituzioni sono molto condizionate dai poteri dei partiti. E quindi naturalmente dei partiti maggiori generalmente, e siccome le regole poi della Costituzione reale sono dettate dai partiti maggiori, e siccome i partiti maggiori, sinceramente l'abbiamo visto anche dalle ultime elezioni, non è che vanno gloriosamente, a parte lo scenario è molto cambiato nel tempo ovviamente, sì, ma non vanno gloriosamente verso l'affermazione del consolidamento delle strutture, delle istituzioni repubblicane, diciamo così, come sono state configurate. La Costituzione reale, che c'è sempre stata per carità, è molto dettata in Italia, molto ipotecata dagli interessi politici dei partiti.
Bene,
quindi anche clientelari, purtroppo.
È chiarissimo, mi sembra una conclusione poco rasserenante, ma d'altronde noi siamo qui per cercare di alzare i livelli di consapevolezza. Bene Stefano, grazie per questa volta e per l'appunto, come accennavo già prima, appuntamento a settembre con il nuovo ciclo di The Ghost of Tone Joad, e lì naturalmente ci sarà l'occasione poi di parlare di quali saranno le linee guida dell'azione dell'ambientalismo italiano e magari non soltanto italiano, appunto in questa nuova stagione che va ad incominciare appunto da settembre in poi. E quindi grazie ancora per l'intervento di quest'oggi e appuntamento ad un'occasione successiva.
Grazie a voi, alla prossima.
faccio una città, gente che respira a tempo, uomini rinchiusi dentro scatole di pietra dove non si sente.
Musica firmata dal Banco del Mutuo Soccorso, esattamente il secondo album all'origine della loro discografia, che nello scorcio iniziale, che fondamentalmente va dal 72 al 78, è riuscita veramente a inanellare una serie di album uno più bello dell'altro, a cominciare dal primo, quello cosiddetto del salvadanaio, proprio perché raffigurava in copertina un salvadanaio, poi Darwin, poi Io sono nato libero, poi Come in un'ultima cena e infine Di terra. Questo bellissimo album di musica di impronta sinfonica. Poi le cose sono cambiate, c'è stata una apertura e forse sarebbe il caso di dire una scivolata in chiave pop. E a questo punto naturalmente ci approssimiamo ad un altro spazio. Noi avevamo parlato in apertura, vi confesso che è una cosa che intanto, diciamo, in generale era un po' che non facevamo, l'avevamo un po' messa da parte, non perché non ci interessasse più, anzi, è solo che certe volte ci sono notizie che si prestano maggiormente, altre meno, certe volte non hai proprio quel tipo di approccio che ti porta a selezionare poi le notizie per inserirle in una rubrica come Ci sono o ci fanno. Dunque eccola, questa rubrica a settembre dovrebbe assolutamente tornare, poi vedremo con quale frequenza. E quindi da un lato avevamo un pochino accantonato la rubrica, dall'altro lato mai e poi mai avrei messo in conto di tornare proprio su Berlusconi. Perché? Perché Berlusconi in realtà è un pochino al di là di questa rubrica, nel senso che o gliela si dedica continuamente una settimana sì e l'altra anche, oppure tanto vale lasciarlo fuori dai giochi. Ma insomma, questa è l'ultima puntata di questa prima serie di The Ghost of Tom Joad. Convince you life is great, I don't need to be born again, I just need one good friend. Ed essendo l'ultima puntata, ci sembrava il caso di fare qualcosa di assolutamente speciale. Each day I'm gonna start with Z, I'm gonna end with A. Give me some time, I'll do numbers too and say and count the ways I feel about you. What's that? Praticamente come gli Oscar alla carriera. A is for amazed, you
Walker than the shower, B for bedazzled, the witching hour, C catatonic, I worry about your health, D disappointed, mostly in myself. Oh, what's that?
E quindi, signore e signori, ladies and gentlemen, ragazzini e ragazzine, e via di questo passo, noi attribuiamo ufficialmente il premio alla carriera di Ci sono o ci fanno allo stesso Berlusconi. Ce ne sarebbe stato già d'avanzo in conseguenza di tutto quello che è avvenuto nel corso delle ultime settimane, ma poi è arrivata la vera e propria ciliegina sulla torta. What's that? 25 giugno, pochi giorni fa, arrivano queste dichiarazioni dello stesso Silvio Berlusconi, immediatamente riprese dalla stampa, due punti, aperte virgolette.
Q is for Q-tips, clean your ears, R is for rhythm, move your rear, S for sandwich, ate a lot, T for tea, something like it hot. What's that?
Due punti aperte virgolette, io sono fatto così e non cambio, se mi vogliono così mi vogliono e gli italiani mi vogliono, o il 61%, tenetevi forte, mi vogliono perché sentono che sono buono, generoso, sincero, leale, che mantengo le promesse.
Why is the question I love to ask? Z is for sorrow, the man with a mask, two is two, one is one, I guess I could say my job is done.
E al cospetto di queste dichiarazioni davvero non si può che alzare le mani e conferire appunto l'Oscar alla carriera. Questo ci sono o ci fanno. Dobbiamo scegliere poi il tipo di statuetta ideale per compendiare appunto le intenzioni della rubrica, ma insomma ci pensiamo luglio-agosto, poi se abbiamo una buona idea a settembre vediamo anche di provvedere alla consegna, ovviamente virtuale.
Metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, la schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo culmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri.
stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. La stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Non c'è la PFM in questo caso accanto a Fabrizio De André, ma l'arrangiamento è quello appunto inventato a suo tempo da Mussida, Di Cioccio e tutti gli altri. Ed eccoci a questo spazio, rapidissima ricognizione questa sera riguardo agli avvenimenti degli ultimissimi giorni. E dunque, tanto per cominciare, questa diatriba tra Berlusconi e Mario Draghi. E dunque, venerdì Berlusconi torna a sostenere che chi va dicendo che la crisi non è finita, che tuttora è in corso, che le cose sono destinate ad andare ancora male per un tempo indeterminato e comunque non brevissimo, è una persona che sta seminando del pessimismo. Titolo di Repubblica il giorno dopo, aperte virgolette, chiudere la bocca ai catastrofisti. Immediatamente il giorno successivo poi bisogna prendere atto che lo stesso Berlusconi, tanto per cambiare, ha rettificato, si è corretto e ha affermato quanto segue: mai detto di chiudere la bocca ai catastrofisti. E naturalmente arriva poi anche la precisazione da parte di Draghi, il quale ribadisce invece che la crisi non è finita. La cosa interessante è che in tutto questo, come al solito, quando si determinano delle diatribe tra due posizioni contrapposte, si tende poi a pensare che una delle due posizioni sia giusta e l'altra sia invece sbagliata. In realtà si tratta, sia nel caso di Berlusconi sia nel caso di Draghi e degli altri organismi nazionali e internazionali chiamati in causa dal Presidente del Consiglio, si tratta comunque di una versione che è ampiamente incompleta, nel senso che si ferma all'annuncio di quelli che sono i dati numerici e si guarda bene invece di andare poi alla radice del problema. E quindi in realtà si tratta di due menzogne, una di tutta evidenza, quella di Berlusconi, che addirittura arriva a negare l'esistenza di una crisi, che quindi ancora una volta pretende di risolvere il tutto in termini di psicologia, di emotività e di comunicazione. Ma dalla parte opposta c'è una menzogna molto più sottile, quella appunto di parlare dei numeri della crisi e quindi non tacere delle ripercussioni negative che si stanno producendo e che continueranno a prodursi sull'economia anche produttiva e quindi sui livelli di consumo e di reddito delle popolazioni mondiali e in particolare occidentali, ma naturalmente da una parte e dall'altra si omette di svelare quella che è la vera ragione che ci ha portato tutto questo. La ragione, come sicuramente sapranno i più attenti tra i nostri ascoltatori, per quanto riguarda Radio Alzo Zero, in particolare The Ghost of Tom Joad, e per quanto riguarda i nostri lettori naturalmente del sito ribelle.com e il nostro mensile La Voce del Ribelle, la questione fondamentale invece è che l'Occidente ormai da anni, ormai da decenni, vive ampiamente al di sopra dei propri mezzi, e questo naturalmente lo si fa per dare una forte legittimazione economica e quindi politica a tutto il sistema, ma naturalmente questo esige la creazione di liquidità fittizia, e questa liquidità fittizia viene appunto creata attraverso tutta una serie di bolle speculative, le quali appaiono, fanno la loro comparsa, si gonfiano, così com'è nelle intenzioni, nelle necessità di chi vuole creare questo sovrappiù di liquidità infondata, e poi ad un certo punto esplodono, lasciando dietro di sé tutta una serie di conseguenze negative. Da questo punto di vista è interessantissimo invece ciò che è apparso proprio ieri, il 29 giugno, all'interno dell'allegato Affari e Finanza di Repubblica. Una lunga analisi dettagliata, interessantissima e assolutamente da non perdere, andate a cercarla, e naturalmente l'augurio che riusciate a trovarla, riguardo il ruolo negativo svolto dalle agenzie di rating internazionali, le quali sono società private, sono addirittura quotate in borsa e quindi anch'esse perseguono il massimo profitto possibile. Quindi c'è una commissione di interessi che ha indotto spesso e volentieri queste stesse agenzie di rating, considerate da parte di moltissimi, di troppi, inclusi i media più o meno specializzati, delle sorte di oracoli sul piano finanziario, ha indotto invece queste agenzie molto spesso a sovrastimare la attendibilità di titoli, azioni e obbligazioni, con i risultati che abbiamo visto. Bene, diamo il benvenuto in trasmissione a The Ghost of Tom Joad all'ospite che avrebbe dovuto stare con noi nella puntata scorsa, poi la cosa era diventata impossibile ed è arrivata invece a questo 30 giugno, però in coincidenza con l'ultima puntata di questa prima serie appunto di The Ghost of Tom Joad. E dunque il benvenuto in trasmissione a Massimo Di Nunzio. Buonasera Massimo.
Buonasera Federico, buonasera.
Allora, annunciando la tua presenza la settimana scorsa, dicevo, Massimo Di Nunzio, una persona che studia filosofia ma che non si limita a questa attività di studio, perché poi fa molte altre cose, tra cui questa attività di musicista all'interno del gruppo amatoriale, per me amatoriale, lo dico sempre in trasmissione, è un assoluto apprezzamento, questo gruppo amatoriale della Compagnia dell'Anello. Dicevo anche nel corso della trasmissione del lunedì passato che avremmo fatto questa chiacchierata insieme, questa conversazione, anzi ho usato esattamente questo termine, questa conversazione insieme, a partire da una domanda che molti buttano lì in maniera insinuante per screditare in qualche modo poi l'oggetto della domanda stessa. La domanda è: a che serve la filosofia? Nel comune sentire molti ritengono che poi la filosofia sia un esercizio che, tolti quelli che per loro fortuna o per loro sventura o comunque per una serie di circostanze più o meno insondabili vi si siano dedicati, poi non abbia alcun influsso poi per quanto riguarda invece la vita tra virgolette concreta delle persone e, aggiungerei io, dei popoli. E quindi, se sei d'accordo, partirei proprio da questa domanda: ma la filosofia a che serve?
A niente.
Bene, quindi
perciò,
lo confermiamo.
Però è utilissimo.
Ecco, vediamo di scandagliarlo meglio questo tipo di posizione.
Sì, è proprio questo il punto. Non serve a nulla, adesso lo diciamo in modo un po' provocatore, naturalmente anche per stupire i nostri ascoltatori,
certo.
ma anche per dire una cosa che al fondo è autenticamente vera, insomma. Non serve a nulla nel senso che non serve secondo le categorie del intramondane del tempo moderno. Se per utilità e per utilitarismo intendiamo un pensiero o un agire tesi alla, come dire, alla provocazione, vocazione della trasformazione delle cose intorno a noi e dunque ad un sapere che tenda al tecnicismo piuttosto che alla scienza, piuttosto che alla conoscenza, allora da questo punto di vista la filosofia va in senso opposto, secondo almeno la vulgata.
E proviamo allora a riformulare la domanda. Invece, in che cosa la filosofia, il pensiero filosofico, influisce poi sul modo di vivere delle persone e addirittura, come accennavo prima, dei popoli?
Ma direi che questo può avvenire a partire proprio dallo stupor, cioè da quell'atteggiamento esistenziale che pone noi umani, noi mortali, di fronte alla sterminata grandezza delle cose che sono d'attorno, ma anche alle cose che sono dentro noi, vale a dire la capacità, per esempio, di riflettere, di pensare, di immaginare, di poter in qualche modo scandagliare, diciamo così, ecco, scandagliare sino nelle più remote profondità cose, oggetti, altri si pongono di fronte a noi, ma che sono anche costituite dal noi che guardiamo quando ci pensiamo.
Quindi diciamo che la prima caratteristica della filosofia è proprio questo invito a riconsiderare le certezze che in qualche modo si possono essere acquisite.
Certamente sì. Non solo questo, diciamo che questa è la fase successiva, ulteriore, quella che attiene, diciamo così, ad un passaggio maturo già, insomma, quando i pensieri, le opinioni che abbiamo o semplicemente più correntemente, insomma, la nostra Weltanschauung a un certo punto decide in questo senso, voglio dire, il linguaggio decide di porci in crisi. Ecco, questo continuo atteggiamento di crisi nei confronti delle cose che ci accadono, diciamo così, in modo molto semplicemente, senza usare termini troppo difficoltosi, diciamo, per i nostri ascoltatori, quando il linguaggio decide di porci e di porsi in crisi, scatta, come dire, il principio, diciamo così, della riflessione. Ma primariamente non è questo, primariamente la filosofia è stupore, è l'abbandono, diciamo, della ragione mitica o mitologica.
Quindi data per comunque, acquisita, no?
Sì, che dà delle verità, diciamo così, acquisite, insomma, in qualche modo tramandate dalla tradizione, eccetera, ma che da un certo momento in poi vengono vissute come non più sufficienti o come non veritiere, ma direi di più come non più sufficienti.
Quindi proprio il termine crisi, cioè il fatto che fin tanto che le cose scorrono secondo le aspettative e con soddisfazione, anche solo superficiale, ma poi tale comunque da creare questo stato di sazietà nell'individuo, finché tanto questo accade non si crea quel vuoto che poi potrebbe portare a liberarsi, appunto, sì, di tutta questa serie, sì, di cose che si sono ereditate o acquisite, e a vedere di riempire questo vuoto in maniera diversa.
Sì, direi che hai colto molto bene la questione, e si potrebbe anche compendiare la questione dicendo che, insomma, in qualche modo il sapere mitico è una forma, se vuoi, di pensiero infantile, no? Ingenuo, naif, come lo potremmo definire. Non che non possa contenere a priori una qualche verità, intendiamoci bene, non è questo. In fondo poi il linguaggio arcaico ci rimanda sempre a delle questioni antichissime che varrebbe la pena di scandagliare sin in fondo per poter cogliere, se si ha il coraggio, anche la capacità di farlo, insomma, il proprio contenuto, che io ritengo essere di assoluta verità. D'altro canto, rileggendo i presocratici, esercizio intellettuale che consiglio a tutti e a tutte le età, si coglie questo elemento, insomma, no? Di fronte a versi o a tratti di letteratura frammentaria che possono sembrare fortemente ingenui, noi siamo invece chiamati ad un ripensamento di quella letteratura, di quei versi, di quelle parole che ci trasportano in un universo che non ha più nulla a che vedere né con il naif, né con l'improvvisazione, neanche con l'ingenuità.
Quindi potremmo dire, Massimo, che il punto intanto è capire che ancora prima del cosa si pensa è importante il come lo si pensa.
Ma naturalmente, certamente, questo elemento qualitativo credo che sia un elemento fortemente caratterizzante per quanto riguarda il lavoro filosofico, e credo che sia anche l'elemento, mi verrebbe da dire, essenziale del processo filosofico. Sì,
Quindi crescere, diciamo, in termini di consapevolezza, credo che questo poi sia il punto fondamentale. Una cosa che mi veniva in mente mentre tu parlavi era il fatto che mentre siamo abituati a pensare in termini di contrapposizione, nel senso che da un lato c'è il pensiero pre-illuminista che viene considerato un ammasso di credenze, quindi di atteggiamenti fideistici, invece finalmente, tra virgolette, arriva l'illuminismo a indirizzare l'umanità sulla strada del raziocinio, quindi della consapevolezza, mi sembrava invece emergere da quello che dicevi tu che anche in un'impostazione appunto razionalistica illuminista poi ci potrebbe essere nascosto invece questo germe di un fideismo e quindi di una mancanza di consapevolezza rispetto a quello che si asserisce di volta in volta.
Sì, 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 è corretto quello che stai dicendo, assolutamente, lo penso anch'io, ma ormai direi che è un commento ascoltabile in più parti, insomma, direi che è una questione ormai acquisita questa, insomma. Certamente alcune forme di pensiero positivista sono ascrivibili nell'ambito del fideismo più assoluto, insomma, non c'è dubbio.
Sì, questo è molto interessante perché un bisogno, si potrebbe dire, primario dell'essere umano è proprio quello invece di contrapporre al caos delle sensazioni, delle esperienze, delle percezioni, poi invece delle chiavi di lettura, e quindi purtroppo molte volte le persone per rispondere a questo bisogno finiscono poi con il negarsi la possibilità invece di accedere a livelli più alti di consapevolezza. Torno, Massimo, su un'altra cosa alla quale tu accennai. Tu dici i presocratici, mi viene in mente il modo in cui se ne parla a scuola, sì, e più ampiamente il modo in cui si insegna, anche in questo caso ai noi, devo aggiungerci le virgolette, si insegna o si fa finta di insegnare la filosofia. Prima di però soffermarci su questo aspetto, e aggiungo intanto la chiave di lettura che secondo me è importante, poi mi dirai naturalmente quello che ne pensi tu. La chiave di lettura secondo me è che il grande elemento mancante nel modo di insegnare la filosofia a scuola è che molte volte si rovescia il pensiero dei diversi filosofi sugli studenti o presunti tali senza far capire a quali domande si siano rivolti questi stessi filosofi, e quindi queste risposte si trovano in qualche modo a galleggiare su questa fluidità che però è priva di saldi punti di aggancio. Ne parleremo tra un pochino. A questo punto una pausa musicale per far ascoltare uno dei vostri brani, naturalmente della Compagnia dell'Anello, in particolare un brano che si chiama Pro Aquis. Ecco, Massimo, vuoi dire qualcosa tu in sede di presentazione di questo brano? Pro Aquis. Sì, sì.
Ma guarda, è una cosa che è stata inserita nell'ultimo CD della Compagnia dell'Anello, che si intitola Di là dall'acqua. Pro Aquis naturalmente vuol dire di fronte alle acque, insomma, no?
Sì.
Ha lo scopo, insomma, di evocare una serie di sensazioni che possono provenire da un luogo pacifico, da un luogo nel quale le precipitazioni di mille pensieri confluiscono in uno stagno nel quale è possibile specchiarsi, cogliere la riflessione del nostro volto, ma anche del nostro pensiero. Un luogo tutto sommato atopico, insomma, l'isola che non c'è, se vogliamo, ecco, usare un termine più in auge, insomma.
Bene, e noi lo ascoltiamo, appunto, Compagnia dell'Anello, in particolare Massimo Di Nunzio alla chitarra, questa Pro Aquis.
Thank you.
Bene, dopo la musica, a proposito Massimo, questo rapporto con la musica, adesso facciamo una piccola digressione rispetto al discorso che stavamo facendo riguardo alla filosofia e il modo di insegnare la scuola, ma ci ritorniamo tra pochissimo. Una piccola digressione per parlare di questo tuo rapporto con la musica e in particolare con la chitarra, anche se poi tu non suoni soltanto la chitarra, ma addirittura uno strumento molto particolare che è la cornamusa.
Sì. Sì,
ecco, ma rimaniamo per essere più precisi,
è uno strumento da guerra.
Sì, che è interessante anche questa cosa qui, mi fa venire in mente tra l'altro quello che ha ricordato tante volte Angelo Branduardi, il quale dice: in Occidente c'è comunque una riclassificazione in senso artistico di musiche che all'origine invece venivano ascoltate in coincidenza con l'evento al quale si riferivano. Lui faceva in particolare il caso della marcia funebre,
sì,
che noi oggi appunto andiamo in qualche modo a degustare appunto come manifestazione estetica, invece all'origine la marcia funebre si legava proprio nell'esperienza di chi la ascoltava a questo specifico momento. Ma quindi torniamo, quindi tu dici la cornamusa strumento da guerra e
sì,
quindi molto legato a, ma veniamo invece alla chitarra, il tuo rapporto con la chitarra, anzi mi verrebbe a farti un'altra domanda ancora, e che è questa qui, la differenza tra il suonare da soli quando magari si ricerca anche dentro di sé la musica che si ha e che ancora non si è scoperto di avere, e poi invece il suonare insieme ad altre persone.
Beh, guarda, io a parte i brani che penso direttamente, come dire, conformi alla sonorità di una chitarra, ma su questo punto poi ritorneremo un po' più avanti, in generale insomma preferisco pensare le cose che penso da un punto di vista musicale e da un punto di vista strettamente compositivo come già formate sotto il profilo della strumentazione possibile.
Sì.
E quindi non utilizzo, diciamo così, la chitarra in questo caso perché la so suonare, ma utilizzerei un altro strumento se fossi in grado di suonarne degli altri, insomma, no?
Sì.
Per darmi una sorta di viatico, insomma, ecco, sul quale pensare e immaginare parti che poi relegherò ai vari strumenti. I brani della Compagnia dell'Anello nascono tutti quanti così, insomma. Mi limito poi ad assegnare le parti.
Quindi è proprio un approccio da compositore, si potrebbe
sì,
dire.
Sì, 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 si parla Licet naturalmente.
Sì. Certo. Bene, senti, chiusa la piccola digressione, poi magari ci torniamo. E torniamo invece, diciamo, a quello di cui si diceva prima di ascoltare il brano musicale. Quindi questo problema dell'insegnamento della filosofia. Confesso che a me da studente è venuto a più riprese il dubbio che i miei insegnanti di filosofia avessero oppure no compreso essi stessi ciò che poi ripetevano durante le lezioni.
Sì.
Ecco, e questo credo che sia un dubbio che naturalmente dovrebbe poi spingere a interrogarsi sulla differenza abissale che comunque esiste tra l'essere in grado di ripetere ciò che i filosofi hanno espresso in precedenza, invece averlo, certo, acquisito così in profondità poi da riuscire a muoversi a tutto campo all'interno di, e quindi anche a comprendere bene a quali domande i filosofi abbiano tentato di dare risposta. Ecco, quindi volevo proprio un tuo parere su questo, cioè sull'insegnamento della filosofia a scuola. Secondo te come sarebbe il caso di cercare di trasmettere appunto questo sapere filosofico? Per esempio, faccio un'ipotesi, come è ovvio, torno a quello che dicevi all'inizio, bisognerebbe forse avere questa capacità di mettere un po' in crisi le certezze dei propri interlocutori, che in questo caso sono naturalmente gli studenti.
Sì, non c'è dubbio. Io credo che per la filosofia forse in modo particolare, ma questo credo che valga per tutte le materie che si studiano a scuola, ma in generale per tutto quello che costituisce l'approccio al sapere, alla conoscenza, eccetera, si dovrebbe poter contare sempre, insomma, nel rapporto insegnante-allievo, posto che il rapporto ideale è un allievo, un insegnante.
Certamente.
Ma questo non è più così, insomma, da quando la scuola è diventata di massa, diciamo così, quindi non è più possibile averlo. Dovrebbe essere un rapporto legato, come potrei dire, alla seduzione, insomma, alla fascinazione, perché credo che il linguaggio non sia sufficiente in sé, né la materia di lettura, né l'opera, né il testo siano sufficienti in sé a provocare, di nuovo col trattino, una serie di attenzioni, diciamo così, e di cure reciproche tra insegnante ed allievo, tali da poter poi suscitare una curiositas. E questo termine mi è molto caro, perché non dobbiamo dimenticare che la radice semantica di questo termine, curiositas, si rimanda direttamente al cor, cordis, al cuore. E dunque, sì. E dunque abbiamo a che vedere anche con un debito ancora più remoto che troviamo nella parola cadica coro, cur, che rimanda di nuovo al cuore come tipo di conoscenza, come conoscenza intima, come conoscenza sublime, superiore, interiorizzata, quindi se vogliamo anche come coscienza, insomma, no?
Sì, la conclusione credo che sia evidente, la sottolineo.
Ecco, e allora da questo punto di vista è fin troppo evidente che nelle scuole la filosofia, ma non solo, alle volte viene insegnata in un modo forse un po' troppo superficiale. Per esempio, da un bel pezzo si è rinunciata alla lettura dei testi, delle opere originali, che rimandano invece al pensiero originario degli autori, ma di tutto il pensiero filosofico in generale, e questa carenza nelle scuole poi subisce un ulteriore aggravamento dal fatto che, appunto, dovendo un insegnante rivolgersi a più allievi per questioni afferenti alla necessità delle cose, insomma, no?
Certo.
Come direbbero i greci, insomma, siamo tutti sotto l'egida di Ananke, dunque non possiamo sottrarci a questo. L'aggravamento è costituito per l'appunto dal fatto di dover poi adoperare il medesimo linguaggio in vista di ricezioni diversificate da parte delle diverse intelligenze che ci sono di fronte. John Dewey, per esempio, su questo argomento ha scritto delle cose estremamente interessanti, soprattutto a proposito della cosiddetta riserva di potenziale, che è una cosa di cui parla, un termine che ha inventato proprio lo stesso Dewey, no?
Sì.
Quasi a designare, ecco, una diversificazione di intelligenze sotto il profilo qualitativo, mentre la scuola si cura del profilo quantitativo dell'intelligenza sotto uno speciale aspetto, che è quello della capacità di essere attendibili rispetto alle richieste della scuola stessa. Si è bravi allievi in quanto si è in grado di rispondere puntualmente alle domandine che vengono rivolte.
Sì, su questo tra l'altro segnalo, perché l'ho riletto recentemente, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, una cosa di cui il protagonista, sì, che poi la voce narrante anche di tutto, certo, il libro, parla molto spesso, questo circolo vizioso che si crea, per cui lo studente da un certo punto in poi smette assolutamente di cercare di dare risposta alle sue domande autentiche, posto che naturalmente le abbia, e si limita ad assecondare le aspettative degli insegnanti.
Sì, anche perché, secondo quello che appunto accennavo prima, se la preoccupazione maggiore della scuola è quella di insegnare agli allievi a dare le risposte giuste, come se si trattasse di un enorme, gigantesco quiz, insomma, no?
Sì.
E cioè se la conoscenza fosse riducibile ad un gigantesco quiz, salta la cosa più interessante invece della conoscenza, che non è quella di trovare delle risposte o di ricevere da parte del corpo insegnante delle risposte da parte degli allievi, ma è quella di formulare delle domande interessanti e intelligenti, in ogni caso capaci di scardinare il precedente ordine. E allora la scuola, da questo punto di vista, più che fabbricare dei soggetti capaci di critica, fabbrica o tende a fabbricare dei soggetti capaci di risposte
secondo,
diciamo,
determinati
in linea
schemi,
con le aspettative del sistema stesso.
Ma infatti, ai noi si potrebbe concludere, ed è una conclusione evidentemente amara, anche realistica, che la scuola tutto sommato si configura come un training sociale, quindi all'adeguamento alle linee portanti della società in un dato momento. Questo ovviamente è l'esatto contrario della conoscenza.
Non solo, ma è anche l'esatto opposto dello scopo per il quale si è costituita la scuola, da sempre.
Purtroppo sì. Un'ultima domanda, Massimo, poi ascoltiamo un altro dei vostri brani. E la domanda è questa: poniamo che qualcuno sia stato interessato e quindi incuriosito, ancora questo termine curiosità che tu ricordavi prima, proprio sottolineando questa valenza decisamente poco conosciuta.
Sì, arcaica, molto arcaica.
Sì, e invece sarebbe veramente essenziale, perché poi essere consci del vero significato delle parole, quindi della loro origine etimologica, naturalmente potrebbe anche comportare una maggiore consapevolezza rispetto all'uso, anzi al cattivo uso che se ne fa. La domanda che ti faccio è questa: poniamo che qualcuno abbia voglia di leggere, cioè di riprendere questo discorso che molte volte si interrompe facendo finta che naturalmente sia iniziato e si sia svolto almeno in parte all'interno del percorso scolastico, ma poniamo che qualcuno dei nostri ascoltatori proprio oggi abbia voglia di leggere qualcosa di filosofia, qualche testo di filosofia che valga la pena di leggere e nel quale trovare appunto non risposte ma incentivi, scintille, qualcosa che appunto spinga poi a riconsiderare il rapporto con le cose che si è convinti di sapere. Ecco, la domanda è: ti viene in mente qualche testo che varrebbe la pena di consigliare?
Ma direi assolutamente sì. Comincerei forse dalla parte più poetica della filosofia, se così possiamo denominarla, insomma. Teniamo presente che quando si adopera questo termine poetico, in realtà si rimanda l'attenzione dei nostri ascoltatori al significato profondo del termine stesso. Poesia deriva da poiein, dal greco, che vuol dire fare, agire, costruire. Dunque non ha un'accezione di carattere retorico e meno che meno di carattere astratto. Tutto al contrario, ha invece a che vedere con l'agire, con il fare, e cioè rimanda ad una prassi sempre possibile, a partire naturalmente da un pensiero che individui il da farsi. Non so se mi sono spiegato.
Per me perfettamente.
Ecco, appunto. Allora,
speriamo altrettanto dei nostri
ascoltatori. Detto questo, prima di affrontare testi filosofici anche bellissimi della filosofia moderna, piuttosto che settecentesca o comunque riferibili all'intera storia della filosofia, secondo me sarebbe utile dare un'occhiata ad alcuni autori greci piuttosto che latini che possono indirizzarci da un punto di vista poetico trattino filosofico alla materia in sé, a qualcosa, in altri termini, che possa coinvolgerci anche da un punto di vista non solo della curiosità ma anche della emotività all'interno di un discorso di riscoperta di significati, di orizzonti di significato, di capacità, come dire, anche lessicale, di riacquisizione di termini che ormai riposano abbandonati nella nostra mente, ammesso che siano stati in qualche modo introitati nella nostra vita individuale, nel nostro percorso di crescita individuale. E quindi mi vengono in mente per esempio il De rerum natura di Lucrezio, per esempio, che contiene lumi straordinari in proposito, ma anche il poema sulla natura di Parmenide, a me carissimo. Si tratta di frammenti, naturalmente, non per il primo caso quanto per il secondo piuttosto, ma ecco, a partire proprio da queste domande così così grandi, così enormi, così definitive dal punto di vista del coinvolgimento che ci potrebbe prendere se fossimo effettivamente interessati a un discorso di questo tipo, credo che in opere come queste, ma poi anche in tante altre, penso anche al secondo Omero, insomma.
Sì, ma l'importante credo sia appunto fissare un punto di partenza, che naturalmente è uno dei tanti possibili, e che però ci permette appunto di tornare in qualche modo in contatto con un modo diverso da quello usuale di esprimersi, laddove naturalmente l'espressione appunto non è soltanto l'apparenza appunto di ragionamento e quindi di costruzione finita, ma è proprio la espressione di ciò che si ha dentro. Questa è una cosa.
Noi dovremmo, Federico, perdonami se ti interrompo, dovremmo tentare di riguadagnare, come direbbe Martin Heidegger, la casa del linguaggio, insomma, questo è il punto.
E mi sembra una bellissima espressione. Massimo, io ti ringrazio, spero che naturalmente che ci sia poi occasione quando riprenderemo a settembre le trasmissioni di The Ghost of Tom Jones con un nuovo ciclo, naturalmente, di tornare magari proprio su questo problema del linguaggio che invece viene ampiamente sottovalutato e aggiungerei anzi sacrificato in nome della comprensibilità immediata, laddove invece l'impoverimento impoverimento del linguaggio va da sé, è un impoverimento della capacità di ragionare e addirittura di sentire. Nel ringraziarti,
è un impoverimento dell'intelligenza, certo.
Esatto, quindi della capacità di entrare nelle cose, in contatto, sì, con le cose, nel senso più ampio naturalmente del termine. Per salutarti, un altro brano che non a caso è dedicato a Hölderlin, questa Dio che amavi.
Grazie.
Bene, grazie a te Massimo.
Arrivederci.
Dio che amavi visitare queste contrade ed in figura di aquila, nessuno mi ha insegnato mai per quali strade salire alle tue vette, e se il mio sguardo sale trovo soltanto quel sole impassibile muto, e la distanza è tale che si nasconde o mi abbaglia. Un po' ricordo che sul monte Ida o sulle rive del Reno, più di 2000 anni fa o molto meno, tu mi rapisti nel cielo e dalla quiete inerte tu tra le creature volesti strappare me solo. Ricordo le ali aperte che al tuo convito mi spinsero nell'alto volo. Eppure un po' ricordo che sul monte Ida o sulle rive del Reno, più di 2000 anni fa o molto meno, tu mi rapisti nel cielo e dalla quiete inerte tra le creature volesti strappare me solo. Ricordo le ali aperte
da un lato la filosofia, questa riflessione sul cosa e sul modo in cui poi pensiamo, e poi dall'altro però naturalmente questo interesse nei confronti della musica, quindi forme diverse di ricerca che dovrebbero essere in qualche modo consuete un po' a tutti, nel senso che da un lato la parte interiore, il modo di percepire le cose, di restituire poi attraverso le emozioni e laddove sia possibile addirittura la creazione artistica, il riflesso di questo modo di sentire, E poi questa cosa si dovrebbe però accompagnare appunto ad una riflessione, ad una consapevolezza. Bene, siamo praticamente, aggiungo, ma insomma ci sembrava evidente, è chiaro che si trattava anche in questo caso di un intervento registrato, sicuramente avrete notato il modo appunto perentorio con cui è stato messo in onda. Bene, siamo proprio in chiusura di questa ultima trasmissione del primo ciclo di The Ghost of Town Road. Proprio due parole di chiusura, naturalmente ci piaceva scambiarle con Valerio Lo Monaco.
Sì, io innanzitutto devo ringraziare, oltre che Federico, che ha portato avanti tutta questa intera prima stagione di The Ghost of Tom Joad, ma tutti quanti ci hanno seguito nel corso delle tante puntate che si sono succedute. Do appuntamento a tutti, così come sta facendo Federico, a settembre, dove ci saranno tantissime novità, sia ovviamente in The Ghost of Tom Joad, che riprenderà naturalmente con qualche novità, a tutta un'altra serie di trasmissioni che faremo in radio e a alcune novità che vedremo nel corso delle prossime settimane, meglio dei prossimi mesi, che riguardano anche la rivista cartacea. Il primo anno è un anno di rodaggio e ciò che era solo una scommessa editoriale per molti all'inizio, adesso invece, grazie a voi, ribadisco, è una realtà, pertanto va avanti e andremo avanti sempre meglio.
Ecco, alcune indicazioni sono già contenute all'interno del sito ilribelle.com. Alcune si vedono proprio già
C'è
materialmente
qualche
sul
piccolo
sito.
cambiamento. Sì, perché come quando si trasloca in una nuova casa e si sa che servono nuove stanze per mettere altro materiale, abbiamo dovuto fare qualche piccola modifica, qualche grande in realtà modifica al sito, sarà visibile ancora di più nel corso delle prossime settimane perché il materiale che andremo a mettere dentro sarà più numeroso.
Mi sembra assolutamente da sottoscrivere, lo dico a titolo individuale, quello che già si vede. Fatemi proprio aggiungere in parallelo con quello che ha appena detto Valerio, The Ghost of Town Road per molti versi è diventata anche una trasmissione diversa da come la immaginavo personalmente all'inizio. E devo dire che però la caratteristica, anzi la chiave di volta per interpretare quello che ho appena detto, è che in realtà poi non avevo e non volevo avere una idea troppo predefinita di quello che fosse la trasmissione. C'era in buona sostanza una ipotesi, un po' come quando si va a fare un viaggio e si ha in linea di massima l'idea del territorio che si vuole poi attraversare, ma non c'è assolutamente poi invece proprio un programma di spostamenti talmente rigido poi da indurti a sacrificare delle curiosità che magari vengono sul momento e che però appunto differiscono da quello che ti eri immaginato. Questo insomma per dire che le cose, il modo migliore anzi di fare le cose poi per l'appunto è farle.
E beh, è la grande differenza che esiste tra il viaggio e la vacanza. Sono due cose completamente diverse. La vacanza è quella programmata fino ai minimi dettagli. Il viaggio deve necessariamente proprio essa stesso essere un po' all'avventura, altrimenti, anche perché, e questa è l'ultima cosa che dico, se non ci perdessimo, non riusciremmo mai a trovare ciò che non ci aspettiamo.
Sì, devo dire che simmetricamente questo mi porta poi ad una riflessione che invece diventa non più di carattere editoriale, ma di carattere addirittura politico. Negli ultimi decenni, negli ultimi anni in particolare, si è fatto un grandissimo parlare di programmi, di formule istituzionali, come se per l'appunto le soluzioni andassero precisate prima di trovarsi proprio all'interno della corrente degli avvenimenti. Io credo che questo sia totalmente ingannevole. E credo invece che diciamo ci sarebbe da porsi meno il problema dello stabilire prima dei modelli ideali sulla carta, che poi invece mostrano tutte le proprie pecche, e invece avere questa idea che poi la bontà o meno delle proposte, e ancora prima delle proposte delle persone, si verifica invece sul campo. Ecco, io credo che se noi avessimo dovuto dire prima esattamente che tipo di rivista volevamo fare, che tipo di sito, che tipo di The Ghost of Town Road di radio, eccetera, eccetera, ci saremmo andati poi a perdere per molti versi anche in un lavoro di elaborazione che francamente si sarebbe rivelato inutile.
Conoscevamo la direzione, rimane la stessa, e però le varie vicissitudini poi che ne fanno parte di questo viaggio vengono fuori di volta in volta. Pertanto, questa è una prima tappa del viaggio che termina qui e riprenderà il
Ecco,
viaggio.
aggiungo un'ultimissima cosa, che questa, naturalmente, The Ghost of Town Road è soltanto una delle trasmissioni del palinsesto potenziale di Radio Alzo Zero. Ed è chiaro che quindi quando noi speriamo a settembre invece si svilupperanno tutta una serie di altre trasmissioni, ci ci sarà poi anche in qualche modo un equilibrio interno alla trasmissione. Molte volte il desiderio di parlare di tutto, del contrario di tutto, magari ha portato appunto a mettere troppa carne al fuoco. Bene, un grazie naturalmente per l'ultima volta per quanto riguarda questa prima serie di The Ghost of Tom Jordan, naturalmente a Sara Santolini per il lavoro in regia, in redazione. Un grazie naturalmente a Valerio Lo Monaco.
Grazie a te e a tutti quanti ci hanno ascoltato.
Esattamente, non posso che confermarlo, ci lasciamo, mi sembrava inevitabile chiudere il cerchio con un pezzo di Bruce Springsteen.